Radio Emilia Romagna. Arti, musica e spettacolo.
Folletti, streghe e magie. Il lungo viaggio nella tradizione dell'Appennino. Buongiorno cari ascoltatori, questa settimana a Radio Emilia Romagna torniamo a parlare di documentario. Già in varie occasioni vi abbiamo raccontato l'interesse vivo nella nostra regione per questo genere e vi abbiamo parlato delle tante iniziative per promuoverlo. Oggi però vorremmo lasciare la parola a qualcuno che nella nostra terra i documentari li realizza. Abbiamo ospiti Simonetta Rossi e Mario Ferraguti, rispettivamente regista e autore di Folletti, Streghe e Magie, il lungo viaggio nella tradizione dell'Appennino, presentato a Parma lo scorso 11 dicembre. Un film documentario patrocinato da Provincia di Parma, Parco dei Cento Laghi e Film Commission Emilia Romagna. Un'opera insolita, preziosa testimonianza etnoantropologica che racconta attraverso le voci e i volti degli anziani intervistati le storie di streghe, fate, folletti, esseri mostruosi, fiorite tra i boschi silenziosi dell'Appennino, dove i fenomeni naturali sono difficili da spiegare e dove, come in ogni parte del mondo, il male e il dolore sfuggono alla comprensione razionale dell'uomo. Una raccolta di credenze popolari, rimedi contro il malocchio, filastrocche e canzoni delle quali colpisce la straordinaria ricchezza linguistica, immagini misteriose scolpite nella pietra dei bassorilievi lungo le strade. Nello stesso tempo, però, Folletti, Streghe e Magie è trama avvincente. Il racconto, a tratti spaventoso, tiene lo spettatore col fiato sospeso perché intreccia alle testimonianze la storia di Joan Baratta e del suo viaggio per salvare la figlia Tecla. L'itinerario inizia ad Agrimonte, nel comune di Corniglio, in provincia di Parma. Si snoda nelle valli dei fiumi Parma, Pratica e Cedra, per poi scendere lungo il fiume Magra e in Lunigiana, e infine ritornare ad Agrimonte. Lasciamo ora la parola a Simonetta Rossi e Mario Ferraguti. Raccontaci com'è nata l'idea di questo film documentario e quali sono state le tappe del lavoro e se lungo la strada hai incontrato delle difficoltà, dei momenti di sconforto.
Questo documentario, che è poi anche un film, è nato dall'incontro mio con Mario Ferraguti. Diciamo che la dimensione magica ha sempre avuto un ruolo di primo piano nella mia vita e quindi mi sono sentita subito affine alla curiosità di Mario per questi luoghi, per queste persone, l'ho riconosciuta quasi familiare. Ho deciso appunto di intraprendere questo lavoro anche se mi rendevo conto che sarebbe stata molto dura, sia perché è un lavoro che richiede lo stesso, di avere la stessa ottica e la stessa dinamica di un antropologo, quindi ci vuole un'enorme pazienza per entrare in confidenza con gli anziani testimoni che abbiamo intervistato, sia perché i soldi che servivano, che occorrevano, erano veramente tanti e non c'erano. All'inizio abbiamo cercato di, visto che avevamo deciso di farlo, avevamo cercato dei finanziamenti andando da diversi enti che però sembravano essere interessati, ma mai nessuno poi ci richiamava. Ci siamo accorti che questi anziani testimoni stavano scomparendo, quindi la nostra lotta era più contro il tempo. Ci siamo fatti coraggio, abbiamo pensato di iniziarlo comunque con un budget limitato e poi di cercare successivamente di continuare a cercare i finanziamenti, ma soltanto quando abbiamo ottenuto un piccolo montaggio abbiamo avuto la fortuna di incontrare una persona estremamente sensibile come l'assessore Gabriella Meo della provincia di Parma, che è stata la prima a darci un vero appoggio, anche psicologico, diciamo, non soltanto come portando con sé l'istituzione. I momenti di sconforto sono stati tanti, perché comunque non è stato così semplice. I finanziamenti sono arrivati dopo molto tempo e anche il lavoro da fare è stato enorme, sono stati 2 anni di lavoro, proprio di produzione, poi un anno di post-produzione, senza contare i 4 anni precedenti di Mario per della ricerca, quindi sommati sono quasi 8 anni di lavoro su questo progetto. Sembra assurdo, sembra reale. Tanti altri registi che mi hanno seguito, o creativi che mi hanno seguito e mi hanno visto, mi conoscono e mi hanno seguito in questo percorso, mi hanno sempre dato della matta per questa cosa. Però io credo che quello che mi ha lasciato sia talmente ricco, talmente alto come valore, che nessuno stipendio ti può dare tali ricchezze.
Sei stato tu che, diciamo, avevi questo interesse per questo mondo della magia sul nostro Appennino. Raccontaci un po' da dove nasce questo interesse e poi come hai fatto a raccogliere le storie e i documenti presenti nel film, se le hai conosciute prima e poi le sei andate a cercare sul luogo con Simonetta oppure le hai incontrate direttamente là. E anche raccontaci come hai creato questo intreccio particolare, perché il film è davvero particolare.
È una storia che nasce dalle storie sentite sul luogo, quindi in qualche modo questa attraversata di Juan Baratta è una storia reale. C'erano persone che un tempo andavano, percorrevano diversi chilometri, quindi facevano delle attraversate lunghe, per motivi magici, quindi proprio per andare a prendere in questo caso un ramo di corallo contro il malocchio, ed erano pronte appunto attraversate che un tempo erano estremamente più avventurose di quanto non siano adesso. Quindi in realtà sono state veramente persone che hanno compiuto questo viaggio. Nel nostro intreccio, quindi quello che abbiamo creato, abbiamo poi cercato di creare una sorta di figura di Ulisse Appenninico, perché dalle storie sentite ci siamo resi conto, anche dopo questa ricerca durata 4 anni in cui abbiamo intervistato diverse persone, ci siamo resi conto appunto che c'era una vera e propria mitologia che si stava consumando pian pianino senza che ne rimanesse traccia in qualche modo. Ed era interessantissimo perché tutte le figure magiche che un tempo costellavano l'Appennino e quindi tutta la dorsale appenninica sono veramente un patrimonio interessantissimo da riscoprire, da in qualche modo anche da divulgare, perché noi conosciamo la Baba Yaga russa, la strega che poi ha avuto anche una fortuna letteraria nelle favole e nella letteratura proprio, ma in realtà sul nostro Appennino c'era la Luca Bagia, che è la stessa identica strega, che però praticamente ne è rimasta solo qualche cantilena, qualche filastrocca. In realtà tutta la figura, lo spessore della figura magica così interessante si sta purtroppo perdendo. Lo scopo di questo Juan Baratta, del protagonista del nostro film, è quello anche di raccogliere in questo tragitto le varie storie sentite da persone diverse, paese per paese.
Simonetta, com'è stato il rapporto che avete costruito con questi anziani? È stato facile avvicinarli? Erano desiderosi di raccontare oppure erano resti a farlo?
Dal mio punto di vista, sicuramente in fase proprio di lavorazione mi sono resa conto di quanto fossero ricche queste persone, e la cosa che mi preoccupava di più era quella appunto di avvicinarmi, credo che anche per Mario sia così, avvicinarmi molto umilmente cercando di entrare in contatto col loro mondo senza il pericolo di contaminarlo. Questo vuol dire entrare e fruire del loro ritmo, che è un ritmo lento e quindi non ci appartiene più, e saper aspettare. E infatti più di una volta è successo, in particolare con la signora Albina, che avesse le sue cose da fare, quindi aveva le galline da curare, aveva il fieno da bruciare e non aveva tempo per noi. E la cosa carina era che ci diceva: si vede che voi non avete niente da fare, venite qua a parlare con me, ma io non ho niente da dire. E noi aspettavamo, cioè noi non siamo mai, siamo andati su 3 volte e la terza volta, a furia di vederci, ci ha messo una mano sulla testa e ci ha fatto entrare e poi ci ha detto delle cose speciali. Queste persone veramente sono molto più ricche perché hanno ancora la dimensione del bosco, hanno la possibilità di regalarci di nuovo quello spazio dell'ignoto che noi abbiamo perso un po' nella nostra società, quello spazio della crescita, della conoscenza, dell'inconscio, che purtroppo via via noi ci dimentichiamo. Quindi è stato un modo per rieducarci in qualche modo all'invisibile.
La cosa anche strana che insomma abbiamo notato è il preziosissimo modo di vedere di queste persone, per cui appunto non esiste una scissione fra magia e realtà. Questo è molto bello, fa parte probabilmente anche di una mentalità antica, proprio il principio secondo me della cultura, della conoscenza, che è quello proprio di non scindere fra bene e male, bello e brutto, buono e cattivo. Cioè la fata è anche strega, quindi non esiste la fata delle favole, bella, azzurra, eccetera, ma la fata in realtà è una vecchina molto cattiva che quando in qualche modo la indispettisci ti può fare anche del male. Tant'è vero che le persone anziane ancora adesso quando entrano in casa salutano il buio per non indispettire la fata se si trovasse nelle vicinanze. Quindi diventa anche una questione secondo me di rispetto di ciò che si ha attorno, no? Perché proprio c'è la sensazione di vivere in un mondo abitato, mentre invece purtroppo il nostro modo occidentale di concepire la realtà con questo catalogo delle cose esistenti che ci siamo dati definitivo ci ha abituato anche in qualche modo a usufruire in modo sbagliato delle risorse, del reale, di tutto quello che ci sta attorno, perché crediamo in qualche modo che non ci sia più niente da scoprire, da vedere, oltre ciò che in qualche modo si conosce. E quindi questa è stata secondo me un'esperienza bellissima. La cosa triste che secondo me invece in qualche modo abbiamo anche appurato è quello che c'è stato a un certo punto uno stacco di generazioni, cioè queste persone anziane non hanno trovato più nessuno a cui comunicare queste cose. Tant'è vero che noi addirittura eravamo costretti ad andare a intervistare nel periodo in cui non c'erano figli o nipoti, cioè in cui le trovavamo sole, quasi fosse una sorta di tabù parlare di queste cose, di peccato da non svelare ai figli e ai nipoti, che tra l'altro in un secondo tempo, in seconda battuta, hanno rimproverato gli anziani dicendo ma noi queste cose non le hai mai dette, ma perché le dici a loro? Cioè in qualche modo c'era una sorta di non dico di invidia, ma una sorta di gelosia poi, no? Delle parole, dei racconti, no? E quindi anche questo passaggio fortunatamente in questo lavoro è stato in qualche modo recuperato, cioè abbiamo in qualche modo a volte ricucito dei passaggi generazionali che si erano persi. Non a caso alla prima del film sono venuti i nipoti curiosissimi di vedere cosa raccontassero i nonni, e questo è quasi un paradosso.
Che idea vi siete fatti dei racconti che avete raccolto, e c'è stato qualcosa in questi racconti che vi ha toccato particolarmente?
I racconti che abbiamo raccolto e tutto l'ambito appunto della magia, del magico di cui discutevamo, in realtà la cosa più interessante, più bella probabilmente è proprio la capacità del racconto, della parola, di riuscire a mantenere in vita queste cose. Cioè in realtà appunto per noi esiste quello che riusciamo a vedere, a toccare, in particolar modo a vedere. In realtà c'è la possibilità, la capacità della lingua, del linguaggio, del racconto, delle immagini di far vivere cose che non sono sostanzialmente tangibili. E quindi probabilmente per noi diciamo che non esistono queste cose. In realtà queste cose esistono, cioè esistono proprio nella nostra immaginazione e nelle parole dei racconti. E questo è un modo di vivere non inferiore, e anzi probabilmente che ha caratteristiche superiori, maggiori, più importanti di quanto non sia una realtà oggettiva. Proprio perché intanto c'è la libertà di immaginare, e quindi in qualche modo il racconto ti dà questa possibilità che appunto la visione non ti dà. E nello stesso tempo quindi c'è anche una vita probabilmente anche più lunga, cioè noi non dobbiamo dimenticare che queste figure magiche hanno degli antecedenti, non so, presso gli Etruschi, presso i Romani, presso i Liguri Appuani, così. Quindi mentre si sono mantenute in vita per millenni, magari a fianco di specie, animali concrete che si estinguevano, no? Quindi c'è anche uno scarto enorme fra la parola che riesce a mantenere in vita determinate cose e in realtà quello che noi riteniamo che sia vivo e reale che invece scompare. E quindi c'è questa forza fortissima della parola e del racconto che fa vivere delle cose, e soprattutto poi queste cose, queste entità, queste figure magiche vivono nei comportamenti delle persone. Quindi la paura che si ha di queste figure magiche è una paura estremamente concreta. Il fiocco rosso che si mette nella cavezza degli animali o il ramo di ginepro che si mette davanti alla porta per evitare che entri il folletto o la strega, vengono messi con la stessa naturalezza dello straccio imbibito di nafta per tenere lontani i cinghiali. Quindi voglio dire, c'è anche una un aspettarsi la presenza di queste figure magiche, che è una, appunto, un'aspettativa estremamente naturale. Quindi noi in realtà, attraverso questi racconti, ci siamo fatti l'idea di una realtà che è estremamente varia ed estremamente affascinante, proprio perché si ancora sul racconto e sulla parola.
La mia dimensione creativa nel creare, insomma, ha sempre avuto a che fare con le immagini e quindi con l'immaginazione. E che cos'è l'immaginazione se non magia? Dunque, queste le parole che mi raccontavano non mi dicevano niente di nuovo, erano assolutamente affini, anche se potevano sembrare straordinarie. L'ordinarietà con cui me le ponevano me le rendevano parole antiche, come se le avessi sempre conosciute, come se le avessi sempre sapute, anche se erano terrificanti, come quando parlano di queste persone che cercavano di raccogliere le orme dei bambini per seccarle sul gratile, così uccidevano i bambini perché gli rubavano il cibo dai campi. Anche se questo è tremendo e inquietante, mi sembrava assolutamente normale, perché esiste il male come esiste il bene, esiste la luce come esiste il buio, e hanno lo stesso equilibrio nella loro dimensione. Non sono uno meglio e uno peggio, diciamo. E queste persone hanno avuto la capacità come di regalarmi delle mappe, un po' come la mappa che ha fatto in maniera meravigliosa Andrea Lucchesi per il video. Hanno avuto la capacità di regalarmi delle mappe reali con cui riorientarmi in un mondo in un mondo fantastico che ero abituata a frequentare da bambina. Quindi non hanno fatto che altro che riportarmi a casa in qualche modo.
A dare visibilità al vostro lavoro oggi si aggiunge il fatto che Folletti, Streghe e Magie è diventato uno strumento di promozione turistica, però il film non è nato con questo scopo.
Noi, come dicevamo all'inizio, non avevamo intenzione di fare questo, ma in realtà questo non è altro che una conseguenza di un interesse specifico, cioè nel senso che questa forza attrattiva esiste fondamentalmente. Non a caso poi noi abbiamo creato anche una mappa di un ipotetico viandante, che perché appunto ci piaceva l'idea del viaggio, di una sorta di Ulisse appenninico, come ti dicevo prima, che potesse fare queste tappe, e quindi diventa anche molto molto affascinante fare questo viaggio, sapendo che in quel bosco compariva lo spirito chiamato Ligernel, appunto in altri posti poteva fare i suoi bagliori la strega Luca Bagia, e quindi anche vivere il territorio in un modo completamente diverso.
In base alla tua esperienza, Simonetta, se volessi dare un consiglio a dei giovani filmmaker come voi come avete fatto ad arrivare qui?
Un consiglio che posso dare è che intanto questo è stato un lavoro che non è nato dal bisogno di doverlo fare, ma dal piacere di farlo, e quindi siamo riusciti a dare sfogo al nostro diletto, no? al nostro piacere in tutte le fasi della lavorazione, e questo si può avvertire e si vede. Quindi tutti i giovani che hanno voglia, e ne ho incontrati tanti che stanno lavorando e hanno molto materiale sull'Appennino, il consiglio che posso dare è: se non riuscite ad avere dei finanziamenti immediati, iniziali, se vi piace quello che state facendo, andate avanti, fate un premontato, continuate a ricercare finanziamenti, non vi arrendete ai primi rifiuti, e se il vostro lavoro ha delle particolarità e ha delle cose innovative, sicuramente verrà premiato, come abbiamo avuto la fortuna noi, insomma, perché poi è anche una fortuna, non è che è soltanto bravura, testardaggine e fortuna.
Il DVD contiene il film in italiano e inglese, i contenuti speciali e la mappa del territorio. Le musiche sono di Marco Gallanti e i dipinti di Carla Bedini. Sul sito www.digitalsquad.net è visibile un trailer del film ed è acquistabile il DVD.